Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Amiche e amici di Unica Radio, ben ritrovati. Continuiamo la nostra maratona dai capelli spettinati oggi, ma insomma ce ne faremo una ragione se i capelli sono spettinati. Siamo chiusi in casa dopo tutto, ma in qualche modo ci vediamo. Abbiamo un ospite, ovviamente io lo invito subito.
Spettinati oggi allora.
Sì, sì, no, ma sai, quando facendo le interviste, no, così, adattandoci a fare le interviste in questo modo, in questo periodo, parlando con intervistando uno psicologo, gli dissi: la prima cosa che farò appena tutto questo finirà è andare nella mia birreria preferita. Adesso sto rivalutando questa ipotesi e sto
magari il parrucchiere,
magari prima il parrucchiere e poi subito dopo la barberia, forse
sarebbe
una cosa. Come stai?
Bene, 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 qua stiamo tutti bene, niente, io continuo a lavorare in questo periodo, almeno finché si può, però diciamo che tutto bene, a parte la città vuota, come credo che siano un po' tutte, quindi.
In che città ti trovi?
Io Torino, abito a Torino da circa 3 anni, ho abitato per 15 anni a Piacenza, e poi niente, poi mi sono trasferito, sono finito qua a Torino circa 2 anni e mezzo fa. E niente, ho iniziato a lavorare qui, ho trovato casa e mi sono trovato molto bene a Torino e quindi ho iniziato a stare qui, diciamo, a costruirmi un po' la vita qua.
E appunto tu dicevi prima che lavori, perché tu oltre a fare appunto il musicista, e che questa è una cosa importante a volte, cioè fare il musicista è un lavoro, però tu attualmente ne fai anche un altro e fai parte di una delle poche categorie di persone che in questo momento può e deve lavorare, perché tu fai il magazziniere, ma in modo particolare.
Lavoro in un magazzino, faccio metà magazziniere, metà corriere, in un magazzino di imballaggi. Quindi diciamo che l'imballaggio è una delle parti produttive che sono state lasciate aperte, perché ovviamente l'imballaggio c'è in qualsiasi prodotto. Dopodiché noi lavoriamo molto con l'automotive, quindi tutto ciò che è automobilistica, ingranaggi eccetera, e per ora sono rimaste aperte alcune aziende, molte stanno chiudendo, molte stanno facendo la sanificazione, quindi diciamo che noi andiamo avanti ad oltranza giorno per giorno, finché se poi dopo dobbiamo chiudere, chiudiamo anche noi, ma dire che più che altro è una mancanza di clienti a quel punto, capito? Non è tanto perché è lo Stato.
Però che aria si respira al lavoro, nel senso che ho letto insomma che oltre alla parte diciamo sanitaria che sta occupando in grosso modo tutti i giornali, c'è anche questa parte molto importante del dialogo tra il governo e i sindacati, proprio perché vorrebbero fermare tante attività produttive.
Il problema grosso che c'è, ma questo riguarderebbe qualsiasi settore che rimarrebbe aperto adesso, e che per tenere aperto, in particolare quando c'hai il rapporto con le persone, tipo io vado, faccio il corriere, devo scendere, devo portare un pacco a qualcuno, quindi in quel caso lì servono tutti dei dispositivi di sicurezza, le classiche mascherine, e ti metti i guanti e ti metti la distanza di sicurezza, solo che l'istrumento in sé, quindi la mascherina, ce n'è poche per tutti. Quindi il fondamentale problema di chi è ancora al lavoro è che può essere tutelato fin lì, perché ovviamente le mascherine prima vengono date alla protezione civile, poi a tutte le parti sanitarie, perché hanno la priorità giustamente. Quindi la preoccupazione dell'operaio, diciamo, è più che altro perché pensa quello che pensa qualsiasi persona, cioè e se io ho il familiare anziano e se poi glielo attacco. Però in realtà l'aria che c'è al lavoro, poi sai, ci sono tutti i datori di lavoro che sono preoccupati ovviamente perché mancano problemi, ci sono problemi economici per mantenere le aziende, e dopodiché sono questi i grandi problemi. Chi come me continua a lavorare in realtà si sente anche da un certo lato fortunato perché continua a farlo, nello stesso tempo vivi l'ansia di essere uno dei pochi che comunque va in giro.
No, ho visto una scena che dico divertente anche per esorcizzare il momento un pochino, no? Proprio stamattina c'è stata la persona che vive nel palazzo davanti al mio, no? Ha ricevuto un pacco, quindi un tuo un po' collega, no? E quindi c'è stata questa scena in cui lui ha appoggiato in un muretto il pacco, si è allontanato di 2-3 metri, ha aspettato che la persona, la mia vicina, uscisse a recuperare il pacco, quindi sotto i suoi occhi, senza neanche la firma, proprio per evitare la vicinanza, quindi ha aspettato e poi si è allontanato. Esatto. Cioè, questo pacco sembrava un pacco bomba, perché lui l'ha piazzato e poi in maniera cauta
Sì, è diventato allontanato. È tutto molto narcos, devo dire.
Sì, è veramente strano. Ora, un po' anche per esorcizzare questo momento davvero, davvero surreale. Però in questo periodo, no? Il 20 marzo è uscito il tuo primo singolo, in un certo senso.
In un certo senso, il primo singolo che io faccio con Artist First, di cui, cioè, sono onoratissimo, perché è una delle etichette discografiche che ho sempre seguito, eccetera. Sì, io sono in attività per conto mio, diciamo, da un po' di anni, anche perché ho seguito un po' la moda di tutti quelli che cominciavano a fare rap dal 2010 in poi, diciamocela. Al liceo, se avevi tutti i rapper che avevano avuto il boom, era un modo semplice anche per approcciarsi alla musica, perché comunque fino a quel momento io abitavo in campagna e la maggior parte delle band erano tutte rock. Quindi, diciamo, io sono partito da quell'idea lì, poi il rap mi è piaciuto molto perché era uno dei modi con cui riuscivo a sfogarmi di più, sfogare qualsiasi tipo di emozione che avevo, e essendo uno poco capace con le parole a faccia, mi trovo più a mio agio a scrivere, e quindi con la musica riuscivo a starci dentro. E poi io mi ricordo che avevo iniziato proprio il primissimo pezzo nel 2014, eravamo in 7 rapper nella stessa canzone, ed è stata una cosa per un po' prenderci in giro, e si chiamava Rapper di Merda. e noi eravamo partiti da lì a Piacenza, e mi ricordo con tutti i miei soci dei tempi, ci siamo proprio divertiti, da lì tutti siamo partiti, finché io ad oggi sono riuscito ad arrivare per me a questa grande cosa, perché comunque poter lavorare con un'etichetta che è molto seria, molto all'interno del mondo musicale, mi ha permesso anche di capire un po' quali sono gli iter che si devono seguire per seguire un progetto, il lavoro al dettaglio, che è una cosa che da casa facevo ma ero l'unico che controllavo, invece così, avendo una squadra di lavoro, uno riesce a confrontarsi e gestirsi. E per me è tutta un'esperienza molto nuova.
Anche perché penso che, cioè, almeno anch'io suonavo da ragazzo ai tempi del liceo, no? E le prime cose che uno comunque a quell'età faceva era registrare con i metodi di produzione molto di casalinghi e domestici, e poi senza nessun iter, senza nessun pensiero, buttare tutto su YouTube senza nessun particolare ritegno.
Assolutamente.
Quelle sono le prime cose che si fanno, penso, sia quando si fa rock o comunque sia una band, come nel mio caso, ma anche nel rap si fa così: uno si fa la sua base, ci canta sopra e poi butta fuori tutto senza.
Anzi, io ti devo dire che ho iniziato neanche facendomi le basi, cioè le prendevo palesemente da YouTube, quindi legavo palese, poi in casa con Logic o quei primi programmi che avevo, che sapevo un po' usare, mi facevo le registrazioni, e all'inizio le facevo con quei microfoni che si usavano per fare le ai temi anche diretti, le videochiamate, che gracchiava tutto, quindi era un casino.
Sì, era un po' lo-fi, proprio tecnicamente lo-fi per forza di cose, però questo singolo invece è prodotto per essere prodotto.
Esatto,
tutta una squadra.
Ho avuto la fortuna di lavorare con Lapo, che Lapo Corsini, che è quello che ha fatto il beat, con cui mi sono trovato veramente molto bene, mi ha beccato subito il mood, eccetera. Guarda, è proprio un'esperienza totalmente nuova, anche il modo di fare le cose, eccetera, molto meno casalingue, diciamo, e mi piace, insomma, è un po', sono nel cassetto.
E non è neanche semplice, comunque, ancora di più forse per un rapper, in un certo senso, avere a che fare con un produttore e riuscire a condividere una linea e trovarsi subito a mettere in pratica un'idea, no? Perché
sì,
non è detto. Non è semplice, puoi avere anche un produttore che ci sa fare tantissimo, ma non è detto anche che subito si riesce ad entrare entrambi nello stesso mood.
Sì,
perché sembra di capire che tu sei fortunato da questo punto di vista.
Sì, sono veramente molto fortunato. Ma poi, sai, è una questione anche molto umana. Cioè, Nella musica tu hai a che fare con persone, quindi automaticamente se con quella persona ti ci trovi è anche una cosa molto chimica, cioè ti ci trovi subito. Poi alcuni ti ci ritrovi dopo. Io ho avuto la fortuna nella mia piccola esperienza di poter collaborare con persone con cui mi sono trovato quasi subito, ma proprio a pelle, cioè senza neanche porsi il problema di doversi mettere a decidere, eccetera. La cosa che ho trovato, che è stata una delle, non difficoltà, ma delle novità che ho incontrato in questa canzone, per dire, è stato il trovare il mood giusto, anche perché comunque erano, ci sono state persone con cui che ho conosciuto da quando ho iniziato a produrre il brano. Dopodiché, passati i primi due giorni, dove eravamo un po' tutti, cercavamo di capire chi eravamo, poi è partito. Poi loro sono dei professionisti, insomma. Io, cioè, sono io che mi sono dovuto fare il mio ruolo, anche perché il ruolo dell'essere lì l'artista, colui che ha scritto, sapersi confrontare, è stata tutta una cosa nuova, non facile, devo dire, però molto interessante.
E anche molto divertente, immagino.
Quella era la prima, anche perché la musica ha sempre fatto il primo per quello. Cioè.
Il singolo si chiama La stanza degli orrori, forse non abbiamo ancora detto il titolo, anche se ne stiamo parlando da 5 minuti, però la canzone si intitola così. È comunque un rap che richiama anche quella voglia di essere un po' nudi e crudi, di passare al sodo, e parla anche di degli orrori e di paure, che non è comunque sempre un argomento semplice, soprattutto che il rap mainstream evita di trattare. Quindi comunque come primo singolo ufficiale ci sei andato giù pesante, dritto.
Sì, devo dire che per come ho visto io la mia scrittura, sono sempre stato uno molto introspettivo, cioè mentre vedo che molti rapper hanno la grande capacità di riuscire a parlare a tutti, io tendo spesso a fare la cosa opposta, cioè parlo quasi solo a me. Quindi comunque volevo partire con un brano per potermi anche togliere qualche sassolino dalla scarpa del voler dire ciò che penso un po' in realtà, e questa è una grande fortuna che mi è stata permesso di poterlo fare. La stanza degli orrori per me è un po' la sensazione che uno prova di paura, di ansia e anche di eccitazione verso le proprie scelte, verso tutte quelle scelte che ti portano a metterci la faccia. Quindi hai un po' un senso di rabbia verso la vita perché vuoi ottenere risultati, e nello stesso tempo hai la paura che questi risultati portino a delle responsabilità o a magari dei fallimenti. E quindi La stanza degli orrori, diciamo che ciò che mi segue in tutta questa esperienza, la voglia di farcela, la paura di fallire, e nello stesso tempo la più grande forse emozione che vorrei trasmettere con questa canzone è che vorrei arrivare alle persone per come sono. Quindi sono così, cioè sono un ragazzo normale che lavora come tutti e che ha sicuramente dentro i propri cassetti questo sogno, e però lo vorrei esprimere nella mia maniera, cioè come sono io, quindi partendo da me, facendomi due domande e dirmi: ok, la mia vita è questa, faccio questa scelta, e cosa comporta questa scelta? E quindi da lì La stanza degli orrori sono gli incubi che ti porti dietro, ma magari anche i più grandi successi che uno può ottenere.
Sì, perché comunque sono un po' le nostre paure, le nostre ansie sono comunque l'altro lato della medaglia, nel senso che poi alla fine spesso proviamo ansia e paura anche nei confronti di ciò che vogliamo ottenere, di ciò che ci piace, perché vogliamo raggiungerlo, ci sono anche degli ostacoli e la paura di certe cose poi ci fa anche in un certo modo, quando lo si supera, lo si affronta, c'è una soddisfazione.
Poi sai, io ho visto anche molto la preoccupazione, questa l'ho vissuta io su di me, il fattore età, nel senso io sono un 92, quindi ho 27 anni, e il rap negli ultimi 7 anni, diciamo che si è spostato da chi se lo cagavano in tre, poi è diventato che se lo cagavano quelli un po' di nicchia, e dopodiché l'età si è abbassata drasticamente e tu ti ritrovi e dici: cazzo, ho 27 anni, ma questi erano 16, cosa devo fare?
Sì, no, ma immagino, anche perché poi no, ci sono nel rap forse questa cosa è anche ancora più accentuata, del fatto che i fenomeni, i classici fenomeni, no, del web anche, no, raggiungono, sono giovanissimi, raggiungono la popolarità in fretta, e c'è magari chi si sbatte, fa robe di qualità anche se underground, che comunque cioè, vede questi idoli che balzano, è tutto un po' un casino anche, no? Vedere, cioè, la facilità del successo di alcuni e poi uno che anche a 40 anni spacchi, ci scrivono in tanti.
Sì, c'è gente che a 40 anni...
Alla fine il fattore età però poi si va sempre a scontrare con quello che è la qualità, cioè se uno comunque ha qualità le sue cose riesce a portarle avanti.
Assolutamente. È una preoccupazione inconscia che mi viene nel momento in cui guardo il mondo nella sua interezza e dico bene, questo mondo hip hop, in particolare adesso mi riferisco al mondo hip hop italiano, va in quella direzione. Poi dopodiché c'è stato anche l'avvento dei social network in maniera pesante, quindi è cambiato anche il modo di comunicare e ciò che tu da solo puoi fare o non fare da casa. Quindi è cambiato, in 3 anni sono cambiati anche i modi di comunicare. Prima tutti partivano con le sponsorizzate su YouTube, adesso tutti partono con le sponsorizzate su Instagram. Quindi è cambiato anche il metodo di linguaggio. Non dico che io ne sia stato tagliato fuori, ma ho iniziato a imparare di nuovo come fare.
Ti chiedono se ti senti più un rapper o un cantante.
Questa è la mia grande croce che mi porto dietro, nel senso che essendo partito come cantante in una band dove rappavo e facevo un po' tutte e due, ciò che mi piacerebbe essere è tutti e due. A volte mi sento più cantante quando sono più felice e mi sento molto rapper quando invece ho problemi o da dire tante cose. Vorrei essere l'unione perfetta tra le due, anche se la perfezione non esiste.
Però comunque, cioè, già il fatto di essere inclassificabile nel mondo solo del rap o solo dell'essere cantante può essere un punto di vantaggio, cioè per molti l'indecifrabilità poi diventa un marchio.
Dai due lati, da un lato può essere il tuo grande punto di forza perché cioè, riesci a combinare due qualità, dall'altro può essere un po' una cosa che ti si ritorce contro perché non fai né l'uno né l'altro. Quindi l'unico modo che ho scoperto su me stesso è cercare di essere il più autentico possibile, allora posso fare entrambe le cose. Altrimenti
ti scrive Marco Calicchio bipolare, cioè che non so se è solo un commento sulla musica o sul carattere.
Potrebbe anche essere, perché se lo chiede la mia ragazza hai voglia.
Un'altra cosa che volevo chiederti è questa: siccome ultimamente anche il mondo della televisione si è aperto sempre di più al rap negli ultimi anni, anche i talent show che erano comunque più resti al mondo dell'hip hop sono riusciti comunque a coinvolgere più o meno persone definibili rap, no? Tu come vedi questa cosa? Cioè, è una cosa positiva in generale per il mondo del rap, nel senso che magari può coinvolgere più persone, o comunque è una roba sempre a televisiva di marketing?
Credo che possa essere da un lato una grande opportunità per il genere in sé, perché una volta che arriva alla portata di tutti è sicuramente una vittoria della cultura hip hop. Se vedi da dove è partita, dove si è arrivata oggi, è logico che la cultura musicale, in questo caso, che diventa fenomeno commerciale, poi dopo deve stare alle regole del commerciale. Quindi tu automaticamente ti ritrovi di fronte a progetti estremamente belli e che sono anche in TV, estremamente commerciali, e che ti chiedi sono in TV solo perché sono commerciali. In realtà il talent show all'inizio, secondo me, è stato anche schivato dai rapper, più che la TV ha voluto che il rap ci fosse nel momento in cui la trap, l'hip hop, insomma, ha fatto numeri, perché la TV prende chi fa numeri. Dopodiché i rapper all'inizio sdegnavano la cosa, vedevano, se ti ricordi quando c'era stato, sì, per dire Moreno ad Amici, era stato bersagliato dalle critiche perché aveva partecipato ad un talent, al di là della sua bravura in sé. Quindi secondo me ad oggi la TV e l'hip hop, e la TV e la radio e l'hip hop, insomma, è tutto connesso, perché l'hip hop è il genere principale, perché è quello che ha sconvolto le regole musicali. Io mi ricordo, insomma, quando l'hip hop pian piano è diventato sempre più commerciale, se ti ricordi dai Fabri Fibra ai Club Dogo in su, le cose sono cambiate.
Sì.
È stato un altro modo di vederla. L'hip hop non era più il quello col cavallo, col jeans al cavallo basso, il cappellino storto e basta, che stava a fare i graffiti, è diventato l'hip hop, è entrato nelle case di tutti perché ha saputo parlare a tutti poi, si è evoluto anche lui.
È detta anche mode che non sono necessariamente musicali. Parlando appunto magari dell'abbigliamento, come accennavi tu, ora non c'è forse un vero abbigliamento da rapper.
È cambiato. Diciamo che siamo entrati come negli anni '80, quando il rocker era diventato insieme all'abbigliamento trash, si sono uniti. Quindi il rocker ai tempi aveva la pelliccia rosa. Oggi uno Sfera Ebbasta per fare il disco mette la pelliccia rosa. Diciamo che più il modo di porsi. E l'hip hop ha vinto, cioè nel senso ha sfondato le classifiche, ha sfondato le TV, da tutte le parti si sente ormai hip hop. E molte persone hanno i propri ricordi legati a canzoni hip hop. La mia crescita è stata legata da Max Pezzali, dagli 883 in Italia, dai Lunapop, da Zucchero, da Riga. Magari altri più giovani di me avranno come culto i Dogo, come Fabri Fibra, come Salmo, come Sfera, eccetera. Quindi è semplicemente il tempo che va avanti, secondo me.
Tornando al talent, tu ne faresti uno?
È una domanda che sinceramente ti
spinosa.
Allora, a pelle ti dico di no. Però ti dico di no dicendo anche che sono uno, l'ultimo arrivato, quindi sul piatto da bilancia magari ti arrivano e ti dicono: vorresti partecipare a un talent, da domani sei famoso, e tu lì dall'altro dici: cazzo, magari faccio il mio esempio, ho 27 anni, magari potrei avere un lancio commerciale, ma io ho sempre detto sempre non ho. Poi probabilmente non mi sono capitate le occasioni anche per poter dire il no effettivo, però direi di no.
Anche perché comunque tutti ci aspettiamo che se uno vince un talent poi deve necessariamente diventare strafamoso. Questo non accade quasi mai, che resta sulla cresta dell'onda per molto tempo un vincitore di un talent, quando poi magari ognuno si fa un po' la sua carriera in maniera dignitosa, anche senza vincere Sanremo, fare valanghe di dischi d'oro dopo aver partecipato a un talent. Cioè, penso Mahmood, che era stato eliminato alle prime fasi di X Factor, poi comunque ha vinto Sanremo e si porta avanti la sua carriera in maniera molto onesta e con i suoi successi.
Ma assolutamente, secondo me dipende da come uno la prende. Cioè, il vero scoglio tra il dire sì e il no, poi ce l'ha ognuno di noi, insomma. Io, a me viene da dire di no per i miei motivi più etici che effettivamente nel concreto, però può anche essere un grande trampolino di visibilità. Magari c'è chi punta a partecipare solamente a una puntata per avere la visibilità un attimo, sfruttare l'uscita di un singolo e fare così. Io non l'ho mai, non lo so, io l'ho sempre trovato un po' una contraddizione per il semplice fatto che il talent show è una TV che io credo faccia più che altro bene ai giudici, cioè che procuri tanta visibilità ai giudici, perché gli dà modo di essere presenti sempre sulla TV. Nello stesso tempo, per chi partecipa poi rimane sulla cresta dell'onda, cioè lì credo che sia difficile anche per chi non è andato al talent, insomma. Sì. Una volta che raggiungi un certo livello, mantenerlo credo sia difficile, ma questo penso che sia per tutti al di là del talent.
Marco ti scrive che se ci vai lo vince a mani basse un talent. Sì. Fiducia in te.
Umiltà portami via, mani bassissime. No, non penso proprio sia la mia strada, l'ho sempre pensato. Sarei contraddittorio nel fare il contrario, però ribadisco, cioè, uno poi mette sul piatto della bilancia tutte le cose.
Sì, ma poi comunque le contraddizioni nel mondo dell'arte ci sono sempre, ed è giusto che ci siano, nel senso che poi alla fine la costanza, cioè se un artista resta anche troppo fedele a se stesso in un certo senso poi diventa anche monotono, vuol dire che non va indietro ma non va neanche avanti. Quindi quando vedo delle cose fossilizzate sempre uguali a se stesse nel mondo dell'arte, lì invece capisco che c'è qualcosa che non va. L'elemento di rottura serve anche per proporre una cosa nuova e rischiare qualcosa di nuovo, e vale per tutti i generi musicali, penso, senza nessuna distinzione. E senti, tu oltre a fare musica, però sei anche un disegnatore, perché hai fatto l'artwork del tuo singolo. Cioè, questa è una cosa che penso non mi sia mai capitata, o raramente, insomma, di presentare un disco scritto e anche disegnato dalla stessa persona. Ma hai studiato disegno oppure una cosa?
Questa roba è iniziata al liceo. Cioè, io quando fai le telefonate, che ti fai i disegnini e così, e io non sono bravo a disegnare di mio, cioè, se tu mi dici fammi il ritratto, così non sono mica capace. Però il discorso, che la cosa che avevo notato, è che se tu metti tante piccole immagini vicine, che magari ne creano un'altra, l'effetto che ti fa è che ti stai lì a perderti, a guardare il disegno, e inizi a vederci sempre più cose dentro. E quindi è diventato più un divertimento mio, finché poi dopo l'ho proposto, ho detto all'etichetta: io faccio anche queste cose qua, se possono interessare. E loro hanno detto: ah, sono forti, allora facciamolo, diciamo. E allora poi mi sono fatto solo aiutare un po' dal punto di vista grafico per metterle a posto, perché quello non sono capace a farlo, però ne ho tantissimi. Ho una scatola che è questa qua. Aspetta. Questa scatola qua,
vediamo.
È bella grande. E dentro c'ho tipo testi, disegni che c'ho da anni, insomma. E erano tutti rimasti lì, diciamo. Erano rimasti lì, e finché poi dopo l'ho tirato fuori.
Alecos 2.0 ci scrive: sei anche bravo a calcio, ti sta prendendo in giro, è vero?
Non lo so, insomma, ero capace, a parte il fatto che giocavo parecchi anni fa, però boh, insomma, me la cavavo.
Che squadra tifi?
Io sono Juventino, però purtroppo non sono grande, cioè non seguo molto il calcio, sono più un tifoso da... Cosa tifi? Tipo Juve.
Ok, è estemporaneo così un po'. Senti, questo singolo, immagino che è solo un assaggio di quello che potrà essere un album.
Allora, sulla questione album mi piacerebbe tantissimo, perché è una cosa che ho sperimentato una volta sola nella mia vita. Però adesso sto un po' guardando, sto cercando di mettermi anche un po' a posto, volevo far uscire questo per primo, e poi ci sarà sicuramente un secondo, e poi da lì volevo vedere dopo il secondo se buttarmi sull'album o continuare ancora un attimo con i singoli. Sono un po' in fase iniziale su questo, sto un po' decidendo. I brani, volendo, potrei averli, però comunque non saprei neanche dirti se ho intenzione di farlo oppure no.
Anche perché comunque purtroppo questo non è esattamente un periodo per poter fare piani precisi artistici, no. Perché purtroppo le persone comunque, ora noi con Unica Radio, no, io mi sono inventato questo piccolo e banale format di fare queste interviste in quarantena per continuare a parlare di musica, pubblicizzare singoli e album in qualche modo, perché comunque la musica non si deve fermare. Però tutti gli artisti che sto intervistando mi dicono: tot date le ho rimandate, ti sto presentando il singolo ma l'album è saltato, quindi non è un periodo buonissimo anche per fare promozione. Però io penso che anche l'arte, cioè, spero in un'esplosione di concerti e di dischi e di tutto quando tutto questo
finirà. Il fatto che dovevo dedicarmi molto all'uscita virtuale, diciamo, del brano, per ora l'ho sofferto ancora poco, nel senso non avevo programmato né grandi date né niente, quindi diciamo che adesso, proprio perché è successa questa cosa qui, sto sfruttando per far uscire un po' le varie cose. Tra l'altro, tra due giorni, cioè il 27, esce un featuring con un mio socio che si chiama Alecos, di cui vado molto fiero. Il brano si chiama Magari. E anche quelli sono tutti i progetti che stiamo facendo uscire. Poi, dopodiché, la gente è più a casa, non è detto che ascolti più musica, non è detto che stai di più sui social, però comunque chi può farlo, diciamo, tanto vale fare le cose, insomma, non fermarsi perché c'è solo il coronavirus, diciamo.
Sì, no, poi, infatti, esatto.
le date, capito, concerti verranno, spero avvengano il prima possibile, ma come credo che lo sperino tutti.
sì, quello assolutamente. Senti, ti volevo chiedere anche un'altra cosa, poi ci siamo persi nei discorsi, perché tu comunque canti da molti anni, però poi per un periodo ti sei proprio fermato e ti sei dedicato soltanto al lavoro, e ora con questo singolo hai ufficialmente ripreso questa strada. Però come mai c'è stata questa specie di pausa?
Diciamo che è stata una pausa da quando mi sono...
È saltato un po' la linea?
Qua a Torino, diciamo, perché è stata una pausa più che altro legata alle priorità di vita, cioè volevo cambiare, volevo spostarmi in una città, iniziare un lavoro, trovare casa, e quindi mi sono perso dietro tutte queste cose che oggi ho consolidato, e quindi sono tornato, anzi, volevo già farlo prima di tornare a dedicarmi alla musica. Dopodiché ho avuto bisogno di un periodo per stabilizzarmi io come persona, come individuo, per quello.
Perché gli piace farsi attendere, ci scrivono, come le donne.
Eh sì, faccio come le spose, che arrivano sempre in ritardo. Però nella musica non so se sia tanto giusto arrivare in ritardo.
No, vabbè, però comunque l'importante è anche arrivarci, voglio dire, in qualche modo anche, no? Perché poi essere lasciati sull'altare...
Perché è una bella fregata, ti incazzi un po' anche.
Sì, esatto, perché poi hai chittato tutto e poi ti girano un po' anche le palle a un certo punto, no? Succede. Senti, questo diciamo che non è esattamente il tuo caso, perché comunque tu per ora stai uscendo per andare al lavoro, no? Però io nell'ultima intervista faccio un po' a tutti questa domanda, cioè di consigliare un disco, un libro, un film, una serie TV da leggere, sentire, vedere per passare questa quarantena. Tu che consiglio ci
allora puoi dare? Io posso scarto canzoni e serie, perché sono un po' un nerd, quindi
quello che vuoi,
videogiochi ti posso consigliare, a videogiochi come se... No, nel senso, adesso qui su Netflix io in realtà sto guardando sempre le solite cose che mi tengo in compagnia, dai Griffin, che ho praticamente visto sempre le stesse serie ormai da di seguito, sto guardando How I Met Your Mother ancora, perché non avevo mai capito chi cacchio fosse la madre di queste, la madre di due ragazzi.
Però è una serie fantastica quella, cioè io ogni volta che per caso su Sky becco qualche replica, io lascio subito lì e me le riguardo. Ci sono puntate che avrò visto 15-20 volte, però ci ricasco sempre su How I Met Your Mother.
Sì. E poi in realtà sono pazzesco, sono tornato a guardare un po' la TV, perché quel fatto che ci sono tutte le programmi, tipo Harry Potter che c'era su Italia 1, ci sono finito a guardarlo. Infatti ho letto che ha avuto di ascolti, di share televisivo, l'ha avuto per Harry Potter. Se no io mi faccio le mie partite a FIFA, gioco molto Assassin's Creed, no, Red Dead Redemption 2, cioè, però dopo un po' via, pesante. Insomma, comunque ci molto questi tipi.
No, comunque la TV l'ho riscoperta un po' anch'io. Io ho passato circa 2-3 anni senza televisione, un po' per radical chicismo, cioè nel senso, no, la televisione no, un po' perché ero pigro, cioè non c'avevo voglia di procurarmene una, certo. Però ora che ce l'ho di nuovo, un po' mi piace, ho capito che mi piace. Poi
mette play e va tutto da solo, cioè, hai anche il tempo di andare in play, c'è di nuovo la pubblicità, cosa che prima odiavamo tutti, ma tanto adesso la pubblicità c'è anche su YouTube, quindi cioè,
sì, wow. C'è anche su YouTube, però effettivamente la pubblicità è utile nella televisione, perché appunto ti scandisce il ritmo, cioè ogni tanto i 5 minuti per uscire a fumare, ogni tanto i 5 minuti o i 5 minuti per andare in bagno a fare la pipì, poi se ti va c'è anche i 5 minuti per andare in frigo a prenderti una birra e due patatine, cioè c'hai proprio i ritmi scanditi. Finisci il film,
qualcuno che li studia queste cose, che stanno lì, so, ti scappa la pipì ogni 5 minuti, aspetta che metto la pubblicità.
Esatto, cioè alla fine ti scandisce tutti i ritmi e tu finisci di guardare il film che sei anche appagato, perché sei andato in bagno, sei fatto la tua sigaretta, hai bevuto la birra, stai a posto, ti metti a letto ed è fatta, è finito.
Sì, esatto. Detto
Grazie, è stato un piacere fare
il piacere mio.
questa chiacchierata con te. Poi quando uscirà qualcosa di nuovo, quando insomma possiamo parlare di altro, di cose nuove, noi siamo di Unica Radio, siamo qua e ci
Benissimo.
ripresentiamo.
E io guardate quando volete ci sono, è stato un piacere, grazie a
Ok?
tutti,
Piacere mio.
grazie a te.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.